Ormai abbiamo tutti gli elementi per immaginarlo, ad un ordine pubblico di questo tipo, dove c'è meno dialogo, meno attività preventiva, più attività repressiva e più uso della forza. Ma ci dice di più questo numero di questo settimanale di polizia, e ci dice una cosa che veramente dovrebbe condurci a riflettere, quantomeno noi che siamo estranei a differenza loro, diciamo così, di quelli che la procura ha chiamato i due schieramenti. E ci dice, questo insistere ormai soltanto sulla guerriglia urbana, sull'esistenza ormai soltanto della guerriglia urbana in piazza, in realtà non fa altro che alzare la soglia di accettabilità di una piazza dura e violenta, e non penso che questo vada negli interessi degli italiani. E allora bisogna saper utilizzare questi concetti con molta prudenza e sapere che gli incidenti in piazza si trasformano in guerriglia urbana quando l'ordine pubblico ha fallito. Noi dobbiamo prepararci a fronteggiare possibili incidenti, ma non con il modello Genova e quindi non con il modello linea rossa fortino invalicabile, ma con un modello che usi prevenzione, dialogo, responsabilità e uso controllato della forza. Non dice questo numero di Polizia e Democrazia c'è stato un tasso di aggressività e di lesività dei diritti e dei beni e di aggressione, diciamo così, ai beni patrimoniali da parte dei manifestanti che ha condotto ad una gestione dell'ordine pubblico di un certo tipo. Dice questo numero di Polizia e Democrazia, si è scelta una gestione dell'ordine pubblico di quel tipo che ha portato anche a delle conseguenze sul campo e che però è totalmente stata scelta e voluta, e le conseguenze probabilmente anche sono state scelte, volute o non tenute in conto. E quello che però è ovvio è che, ed è evidente a tutti, è che non vi è stata, se questo è lo scenario in cui ci si muoveva, da parte dei manifestanti veramente in nessuna occasione né il livello di coscienza e di organizzazione che il pubblico ministero ha suggerito o affermato, e né la possibilità di conoscere preventivamente o di prevedere il tipo di atteggiamento che si sarebbe tenuto dall'altra parte. Quello che è chiaro ed evidente è che non c'è stata l'impossibilità da parte delle forze dell'ordine o la difficoltà estrema da parte delle forze dell'ordine di intervenire su quello che stava accadendo in piazza, che quindi l'ordine pubblico non è stato in crisi mai. Ci sono stati forse degli errori, forse delle scelte differenti, ma sicuramente il dispositivo di controllo in quei giorni, anche per le dimensioni che aveva, sicuramente non è mai stato in affanno. Quello che invece si può evincere dai ragionamenti fin qui svolti, sia diciamo degli interventi che sono stati fatti nel mattino che altrettanto da quello che è stato fatto sulle tute bianche nel pomeriggio, è che a Genova si sono di certo scontrate almeno due diverse strategie di intervento e di mantenimento dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine, strategie che peraltro hanno entrambe una loro dignità e che forse, se applicate in maniera diversificata, potrebbero portare a risultati altrettanto soddisfacenti, ma che invece a Genova sono state applicate l'una in maniera molto sperimentale, l'altra in maniera molto residuale da parte di alcuni funzionari che forse non avevano ancora capito che cosa si dovesse fare in realtà, e quindi hanno sicuramente comportato delle conseguenze che, volute o non volute, sono state diverse da quelle che ci sarebbero state con una gestione dialogata. Di fatto nessuna di queste due strategie in maniera compiuta è stata adottata, c'è stato un muoversi in maniera abbastanza scomposta, e direi che la distinzione più grossa c'è fra come si muovono i carabinieri e come si muove la polizia, ma sicuramente in realtà il sabato pomeriggio vediamo anche la polizia muoversi in un modo diverso da quello che siamo abituati a notare. Peraltro quello che ci dimostra questa vicenda è che non è certo la sussistenza di una crisi dell'ordine pubblico, ma il fatto che probabilmente lo studio sulla gestione e sulla tranquillità dell'ordine pubblico fosse stato fatto in maniera prevalente per tutelare la zona rossa, il vertice e i capi di Stato, e molto meno per tutelare il diritto a manifestare e il diritto a godere di tranquillità e pacifica convivenza dei cittadini. Su questo veramente ci soccorre tutto, dalle telefonate del 113 della centrale operativa fino all'impiego dei reparti in strada, che ci dimostrano che sicuramente la macchina organizzativa non è mai stata in affanno, ma opera una serie di scelte assolutamente indipendenti, e che semmai quello che poco può piacere sono le conseguenze di queste scelte. Ci soccorre ulteriormente la telefonata fatta dal sindaco a Vittorio Agnoletto alle ore 15 circa, che segnala questo tipo di situazione, e anche poi a chiudere quelle che sono state le affermazioni del Presidente del Consiglio, che alla chiusura dei lavori del Vertice dice molto serenamente: bravi tutti, il Vertice è andato benissimo, non abbiamo mai dovuto interrompere i lavori e quindi è andato tutto bene. Dice questo a fronte di un numero di feriti anche gravi fra manifestanti e anche forze dell'ordine piuttosto rilevante, forze dell'ordine forse anche meno, ma dice questo a fronte di un morto, peraltro un morto che in Italia come in Europa non si vedeva fortunatamente da diverso tempo nell'ambito di una manifestazione politica. E ciononostante quello che viene affermato è che a Genova è andato tutto bene, perché il tutto bene che era quello che doveva andare bene nella testa del governo italiano era in realtà quella parte in cui il governo doveva in qualche modo mostrare di essere in grado di tutelare il Vertice. Questo anche con delle cose un po' surreali, io veramente ne cito solo una anche per sorridere, gli articoli sui giornali che comparivano in quei giorni su quello che accadeva all'interno del Vertice riportavano per esempio che nei banchetti dei capi di Stato erano stati chiamati ben 60 sommelier, questo mentre suppostamente a Genova c'era la crisi totale, evidentemente o questa crisi non c'era o in realtà quello che si era tutelato continuava ad andare perfettamente bene. Questa domanda su quale fosse la finalità e quale fosse l'ordine pubblico da tutelare da parte del governo italiano se la pone oggi questa difesa, se la sono posta in molti e se la sono posta anche le forze dell'ordine, tanto che nell'agosto del 2001 si chiedono se gli strumenti della sicurezza utilizzati a Genova siano stati quelli giusti e si domandava addirittura al governo di riferire in aula, di dichiararsi disponibile a spiegare quali siano state le sue priorità per il vertice del G8. E se allora se questa è la premessa, quello che possiamo sicuramente dire è che l'ordine pubblico che la dottoressa Dalla Porta in quest'aula ha definito l'ordine pubblico del sovrano sicuramente non è stato in alcun modo, in alcun momento messo in crisi. E non è stato messo in crisi anche perché, e ce lo dimostrano diversi analisti delle strategie di ordine pubblico, perché di fronte a quel tipo di tensione fra esigenze di sicurezza dei vertici, delle personalità e garanzia del diritto a manifestare, in realtà di fronte a questo tipo di tensione lo Stato ospitante molto spesso ha come proprio orizzonte visibile quello di confermare la propria capacità di gestione anche attraverso l'affermazione visibile del monopolio dell'uso della forza e anche attraverso la fortificazione dei vertici che produce quegli effetti pericolosi di cui abbiamo già detto. Anche a voler invece ritenere che ci sia stata la dovuta attenzione e che alla tutela, diciamo così, anche dei manifestanti e dei cittadini genovesi e quindi non ci sia stata, diciamo così, un calo della soglia di competenza in quella situazione, quello che però appare evidente è che quello che si è creato è stato raggiunto solo, appunto, come si diceva, a causa di scelte anche errate, ma sicuramente scelte da parte delle forze dell'ordine non ascrivibili ai manifestanti e agli odierni imputati. Poi a questo punto veramente ci possiamo dividere fra quelli che pensano che si tratti di incapacità, incompetenza, difficoltà di coordinamento, eccetera, e quelli invece che pensano che ci sia stata veramente una un tentativo come quello descritto prima di implementare a Genova una nuova e diversa strategia di controllo della protesta e di ordine pubblico. Sicuramente si sono utilizzati in questa situazione degli strumenti che gli stessi funzionari di polizia, ce lo dice il consulente tecnico, avevano, nelle interviste fatte dalla medesima precedenti a Genova, avevano considerato di per sé pericolosi in termini di potenziale escalation, e fra questi l'uso dei lacrimogeni e l'uso dei blindati e tante altre cose che abbiamo visto. È chiaro pertanto che tutti questi interrogativi, queste possibilità, queste ragioni per cui le forze dell'ordine possono aver fatto a Genova determinate scelte o averne fatte altre, le conseguenze delle medesime, hanno un loro interesse intanto poiché ci spiegano che tutto quell'apparato si muoveva di vita propria e ha scelto le proprie dinamiche di intervento in modo del tutto indipendente da quella che è stata, diciamo così, da quello che sono state le dinamiche della protesta ed anche gli eventuali reati sicuramente poco gravi di per sé, presi, diciamo così, nella loro realtà ontologica di danneggiamento o di resistenza pubblico ufficiale, che si sono determinati come normalmente si determinano in occasione di dimostrazioni di massa. E quindi questo forse sarebbe già di per sé, o dovrebbe essere già di per sé sufficiente a pervenire ad una valutazione di insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione del 419, norma, già detto meglio di me da altri, assolutamente indeterminata, norma peraltro sulla quale credo che penda da pochi giorni questione di costituzionalità davanti alla Corte sollevata da un giudice toscano. Questo proprio a dire che in realtà non si tratta di una fattispecie lineare, lampante e chiara, ma che invece si tratta di una fattispecie che già ha in sé dei profili profondi di difficile inserimento nell'alveo delle nostre previsioni costituzionali. Norma anche però che, come è stato già detto, veramente io su questo vado di corsa, che prevede fra i suoi presupposti principali che la differenziano da altre fattispecie di reato e che ne comportano anche la gravità e l'entità della pena prevista, proprio il fatto che si versi in una situazione crisi dell'ordine pubblico, cosa che mi pare possiamo tranquillamente dire dopo questa analisi fatta su il comportamento e l'atteggiamento delle forze dell'ordine e sulle motivazioni del medesimo, che di fatto nelle strade di Genova non ci sia stata. Varrebbe la pena di accennare alcune cose sul concorso, ma molto è già stato ottimamente detto e io forse mi limiterò a fare alcuni cenni su nel momento in cui parlerò delle singole posizioni degli imputati da me assistiti. Io a questo punto sono in una situazione in cui posso continuare a aprire la parte via Tolemai dei singoli imputati o posso interrompermi. Mi dica il collegio cosa vuole. Non lo dico proprio perché sono in un momento in cui... No, a parte diciamo quelli normali. No, era per evitare poi magari di interrompermi nel mezzo di un discorso, ma... No, io tenuta fisica non ho problemi. Va bene, quindi passiamo ad analizzare la parte che riguarda i fatti di via Tolemaide, che in effetti meritano una trattazione a sé stante, non fosse altro perché in quella situazione non abbiamo praticamente per nulla la presenza dei reati che in qualche modo costituiscono il corpus della norma di quella 419, quindi non abbiamo danneggiamenti, non abbiamo furti. Abbiamo degli episodi di resistenza, quindi diciamo una situazione che ha delle sue caratteristiche specifiche. oltre al fatto che in questa situazione si trovano almeno 3 degli assistiti di questa difesa, quindi io ovviamente non riprendo la ricostruzione dei fatti di Via Tolemaide perché l'hanno svolta in tanti e fra i tanti ultimamente il collega e puntualmente il collega Tambuscio, quindi cosa accade in quella situazione lo sappiamo. In questo caso le cose che abbiamo detto in generale sulla gestione dell'ordine pubblico e sulle scelte operate dai funzionari di pubblica sicurezza, scelte, ripeto, che non hanno nulla a che vedere con le attività svolte dai manifestanti e la loro volontà, raggiungono una vera e propria cristallizzazione perfetta, nel senso che io proverei veramente a calarvi soltanto un minuto nell'atmosfera di quella giornata. Noi abbiamo una presenza allo stadio Carlini di quasi 20.000 persone, soprattutto persone direi abbastanza giovani, e la cosa interessante sarebbe riuscire a capire come mai queste persone che si preparano a fare una cosa molto, parte molto pubblicizzata, ma anche molto soft, che è quella di praticare la cosiddetta disobbedienza civile, a questi giovani succede quello che ci descrive Giulietto Chiesa con una frase che ormai è diventata famosissima, ovvero perché quei 2-3 mila giovani che stavano alla testa di quel corteo vengono trasformati in combattenti attivi e furibondi. E ora, Giulietto Chiesa è una persona che ha fatto delle parole il proprio mestiere, la propria fonte di reddito e anche sicuramente di soddisfazione personale. E quindi è una persona che con le parole ci sa sicuramente fare. E lui in questa frase utilizza un verbo che è vengono trasformate. Giulietto Chiesa non dice si trasformano. Giulietto Chiesa dice vengono trasformati, che è un aspetto interessante, nel senso che non c'è una volontà individuale che risiede nei manifestanti di trasformarsi in qualcosa di diverso, ma c'è invece un essere soggetto passivo di una trasformazione che viene evidentemente indotta da altro. Nessuno qui vuole negare l'esistenza di 2 ore di quelli che giornalisticamente si potrebbero chiamare tafferugli, però quello che occorre fare è sicuramente contestualizzare dal punto di vista materiale e anche dal punto di vista psicologico delle persone che a quei comportamenti hanno che quei comportamenti hanno in qualche modo agito, da un lato per capire come ci si arriva e dall'altro per verificare se ci sia mai stata per queste persone un'alternativa praticabile. Il ministro Scajola su Repubblica circa un mese fa sosteneva di aver detto alla sinistra che durante i giorni del G8 doveva rimanere a casa. Di averlo detto anche alla sinistra radicale attualmente al governo, che in quei giorni era meglio rimanere a casa. Obiettivamente è un po' quello che, tra virgolette, in maniera più sfumata, eccetera, ma ci dice un po' anche il pubblico ministero rispetto al corteo delle tute bianche, nel senso che quello che ci viene detto è ma non potevano riflettere meglio, benedetti ragazzi, che stavano andando a fare un corteo in una situazione che era già di tensione diffusa, che quindi forse quel loro sogno meraviglioso di praticare la disobbedienza civile non si sarebbe mai concretizzato, ma invece si sarebbe trasformato in una cosa, in un incubo orribile come quello della devastazione e saccheggio. E io credo che però questa non sia un'alternativa vera. E questo per 2 motivi. In primo luogo perché, molto banalmente, erano già lì. C'erano già 20.000 persone che aspettavano al Carlini, che aspettavano di fare una manifestazione, che erano già a Genova e venivano spesso anche da luoghi lontanissimi, non soltanto d'Europa ma anche del pianeta. Ma in maniera più significativa non può essere un'alternativa credibile in una situazione in cui c'è un diritto a manifestare, c'è un percorso organizzato di una manifestazione e c'è soprattutto una struttura di uno Stato democratico che deve questi diritti riuscirli a garantire, anche in situazioni in cui ci siano delle, peraltro abbiamo visto, modeste situazioni di tensione. Cosa fosse la disobbedienza civile direi che oramai è cosa assolutamente nota. Ci sono state, diciamo così, molte questioni poste anche dalle signorie vostre illustrissime rispetto a che cosa volessero fare poi disobbedienti una volta giunti in prossimità delle grate, che quindi in cosa poi si potesse concretizzare questa disobbedienza civile. E direi che su questo ci sono state spiegazioni assolutamente assolutamente chiare, puntuali, anche diffuse da parte dei testimoni della difesa che sono venuti a raccontarcelo. Molta discussione c'è stata anche sulla dichiarazione di guerra, che è uno degli aspetti fondamentali che anche il pubblico ministero cita, quando dice avrebbero dovuto riflettere meglio, avrebbero dovuto sapere che con il tipo di abbigliamento che portavano e con quella scelta e soprattutto con quello che avevano fatto prima, tra cui la dichiarazione di guerra, avrebbero determinato un'escalation della tensione e quindi dalla prevista resistenza passiva si sarebbe arrivati alla devastazione e saccheggio. Dovevano saperlo, dovevano rifletterci meglio, ma in qualche modo dovevano saperlo. In realtà non è così. Non è così perché il fatto ci si trovasse in un ambito in cui c'era una distinzione abbastanza evidente, ma peraltro sono cose che il pubblico ministero sa perché stanno scritte anche in una meravigliosa richiesta d'archiviazione per Luca Casarini, questa differenza che ci sta fra il piano politico, simbolico, enunciato e il piano materiale dei comportamenti che poi si mettono in atto. Che lì si versasse in una situazione in cui c'era un piano simbolico che stava tutto, diciamo così, sul livello politico e poi in realtà una chiarita, spiegata anche ai propri interlocutori delle forze dell'ordine, una volontà di una dinamica di piazza e di un'azione che si sarebbe fatta assolutamente non violenta e nei limiti della resistenza passiva, questo lo sapevano tutti, lo sapeva il Ministero dell'Interno, lo sapevano i partecipanti al corteo, lo sapevano i giornalisti, lo sapeva di certo anche il vicequestore Angelo Gaggiano, che aspettava il corteo il giorno 20 in Piazza Verdi e che era la persona che, dovendo essere riferimento nel gruppo di contatto per quella manifestazione, con ogni evidenza era a conoscenza di che tipo di situazione si sarebbe trovato davanti. Peraltro lo era anche perché la disobbedienza civile non si presenta a Genova, si presenta almeno 10 anni prima in una serie di altre manifestazioni che vi sono state già ampiamente narrate e descritte, sulle quali pertanto io non spendo veramente una parola in più. Il vicequestore Angelo Gaggiano ci dice: comunque era stato disposto ed era stato stabilito che glielo si consentiva. Che cosa si consentiva? Si consentiva tutto ciò che era normale, ci dice il vicequestore Angelo Gaggiano. Vestirsi, ovviamente vestirsi in quel modo si intende, perché vestirsi ci mancherebbe altro, arrivare con gli scudi di plexiglass, con tutto quello che doveva essere fatto per la loro visibilità, ci avevano detto, fino a Piazza Verdi e non oltre. Quindi veramente ci si muove in una situazione di terreno e di regole condivise, magari non in un patto stretto davvero, ma sicuramente in un ambito di regole condivise in cui si dichiara pubblicamente quello che si vuole fare. Da un lato un dispositivo di ordine pubblico schierato in Piazza Verdi che teneva in conto dell'esistenza di un gruppo di contatto di fronte al corteo con il quale ci sarebbe stata un'interlocuzione, dall'altra dei manifestanti che sapevano che le regole di quella manifestazione, lo sapevano per averle scelte, lo sapevano perché veniva ripetuto dal camion, lo sapevano perché facevano parte di questo milieu politico e culturale, e i limiti di quella manifestazione erano quella di non avere oggetti atti ad offendere, circostanza che ci è stata talmente tanto confermata da non essere, credo, spero, più in discussione, e di voler praticare quella forma di l'assalto alla zona rossa, come si è detto, di violazione della zona rossa, che stava su un livello totalmente simbolico e che si sarebbe condensata di fatto nella volontà di fare un passo non tanto dentro la zona rossa, che sarebbe stato impossibile perché la fine del corteo arrivava ben distante da lì, ma tanto oltre, diciamo così, il dispositivo di ordine pubblico e la fine naturale del corteo, pratica che peraltro c'era già stata in altre situazioni, era una pratica che veniva concordata con i responsabili dell'ordine pubblico della piazza e che non comportava non soltanto una rottura dell'ordine pubblico, che poi vedremo in realtà non ci sarà neanche in quella situazione, o perlomeno non ci sarà ad opera dei manifestanti, ma non comportava neppure un livello di violazione di norme e di violenza di nessun tipo. L'unico livello che veniva in qualche modo accettato e ritenuto prevedibile da parte dei partecipanti a quella manifestazione era eventualmente in questa fase di contrattazione poter ricevere forse alcune manganellate, ma tanta era l'indisponibilità ad andare oltre che anche rispetto a quelle poche manganellate che forse si sarebbero potute ricevere, la scelta è stata una scelta molto chiara, che era quella di proteggersi, perché nessuno doveva farsi male in quella manifestazione. E nessuno doveva farsi male, non era rivolto soltanto ai partecipanti alla manifestazione, ma poi lo vedremo, è rivolto anche a quella che poi è diventata molto duramente la controparte. Questo lo vedremo meglio dopo, ma non ci sono mai atteggiamenti di estrema aggressività nei confronti delle persone, non ci sono al mattino di certo, ma perché si versa anche in una situazione in cui eventualmente i reati commessi sono di danneggiamento e non di resistenza, ma non c'è neanche nel pomeriggio, dove invece i comportamenti sono eventualmente, e vedremo poi come, se scriminati, di resistenza a pubblico ufficiale. Il corteo, lo sappiamo, esce dallo stadio Carlini alle ore 13 con questa disposizione d'animo, intraprende la sua discesa, si è detto, e lo ripeto anch'io perché almeno l'abbiamo ripetuto tutti, non scende nel migliore dei mondi possibili, ma sicuramente scende anche in una situazione in cui quel tipo di regole di condivisione permane talmente tanto che noi abbiamo sostanzialmente un'interlocuzione a tre durante tutta la discesa del corteo, che vede da una parte il gruppo di contatto, così come doveva essere, come è sempre stato, da una parte il gruppo di contatto, in mezzo le digos locali, il dottor Cerambino e il dottor Pifferi, che stavano al lato del corteo, fra gli altri, credo, e in fondo il responsabile della gestione dell'ordine pubblico, vicequestore aggiunto Angelo Gaggiano. E Gaggiano questo ce lo conferma, ci dice: sono rimasto informato della discesa del corteo, di quello che stavano facendo al centro, in mezzo e ai fianchi, ovviamente dagli uomini della digos. Con questa modalità si arriva alla fine del corteo. Peraltro, che non si trattasse di persone in qualche modo sprovvedute o che agivano senza tenere in alcun conto il tipo di situazione che si trovavano di fronte, ce lo testimonia il fatto, anche questa circostanza confermata da entrambi i lati, che a un certo punto, nel momento in cui vedono del fumo, arrivati diciamo così in cima, prima della discesa di Corso Gastaldi, via Tolemaide, vedendo del fumo all'orizzonte, il gruppo di contatto chiede alla Digos: ma cosa sta succedendo là? Ci sono problemi? E la Digos dice: fermatevi un attimo, rallentate. Il corteo a questo punto cosa fa? Dice: no, noi ce ne freghiamo, andiamo giù, vediamo cosa succede. No, il corteo rallenta. Il corteo rallenta, aspetta che non ci siano più situazioni non chiare, la presenza di polizia, eccetera, sul percorso del corteo, e poi riprende la discesa fino ad arrivare al maledetto imbuto di via Tolemaide. Ed è a quel punto, peraltro ripeto, anche su questo Gaggiano conferma, perché Gaggiano dice: anche il 20, prima ci ha detto è opportuno tenere contatti con gli organizzatori, poi ci dice, anche il 20, teniamo conto che Gaggiano non è persona particolarmente favorevole ai manifestanti in linea di massima, e Gaggiano ci dice, anche il 20 io avrei dovuto ovviamente avere contatti con chi stava alla testa del corteo, cosa che non è mai avvenuta perché non sono mai arrivati dove io li aspettavo. Quindi diciamo così, questo sistema di gestione dialogata della protesta, questo, diciamo, questa cornice di regole condivise dagli opposti schieramenti con cui si arriva, diciamo così, fino in via Tolemaide, a un certo punto subisce una cesura completa, nel senso che avviene un fatto che cancella questo tipo di situazione, interrompe qualunque tipo di interlocuzione e quindi la possibilità di continuare questo tipo di gestione delle cose, ma interrompe soprattutto, e questo ha una grande importanza per l'elemento psicologico delle persone che in quella manifestazione si ritrovano, interrompe soprattutto quella sensazione di muoversi su un terreno di regole conosciute.